Alleluia. Vi ricordate che quest'anno della misericordia ci ha visto impegnati a contemplare questo mistero della misericordia qui al gruppo e abbiamo affrontato diversi temi, la misericordia sotto diversi aspetti e siamo giunti al termine. Oggi è l'ultimo incontro di questo percorso e quindi cercheremo di vedere quanto il Signore ci ha guidato, come ci ha guidati e anche a che punto siamo forse di questo cammino della misericordia. E cerchiamo di, ecco, come quando si finisce un percorso così si tirano un po' le somme, e noi cercheremo di fare questo perché abbiamo affrontato tutti questi temi e il Signore ogni volta ci ha fatto grazia, illuminando il nostro cuore e la nostra mente su qualche aspetto della misericordia. Abbiamo parlato di ascolto, di compassione, e il titolo invece di questo incontro di questa sera, ve lo ricordate? Prendersi cura, prendersi cura. E quest'anno sono state indette chiese come luogo di giubileo, sono state aperte porte sante, vero? Non sono più nuovi questi termini. Abbiamo sentito parlare di indulgenza, di anno santo, di giubileo, di porte che si sono aperte e anche di tende che si sono aperte per offrire questa possibilità all'uomo di fare esperienza della misericordia, dell'amore del Signore. E anche noi nel nostro gruppo abbiamo affrontato tutti questi temi, veramente belli, sarebbe proprio bello anche riascoltare gli insegnamenti perché sono stati preziosissimi. Io vi ricordo solo i titoli che magari ci rimandano a qualcosa. L'ascolto l'avevo fatto io, misericordia vuol dire essere capaci di ascoltare, è un modo di tradurre, è un modo di vivere l'amore di Dio. L'accoglienza è un altro moto, un altro movimento della misericordia, il sapersi accogliere, il perdono, la condivisione, la preghiera d'intercessione. Don Guido ci ha illuminati, ci ha introdotti anche a questo mistero dell'intercessione, questa grande grazia che possiamo esercitare di pregare per gli altri, visitare gli infermi. Mi ricordo il sacerdote che è venuto a Roberto Vesentini a parlarci di questo, mi ha molto colpito, perché nella sua catechesi, se dovessi dire cosa mi ricordo, poco o niente, ma mi ricordo due cose importantissime. Ha aperto un'agenda e nella sua agenda c'erano nomi e numeri, quante malati aveva visitato, quante chiamate al telefono aveva fatto. C'erano nomi e anche il numero di tutti quelli che aveva visitato fino alla data che era venuto da noi. E questo mi ha fatto molto riflettere, perché la misericordia ha a che fare con numeri anche, con persone, con fatti. Poi abbiamo affrontato il tema della compassione, Don Lorenzo, la consolazione. E adesso la consolazione la scorsa volta con Don Mauro e adesso questo ultimo tema, prendersi cura. A me sembra che questo tema faccia la sintesi un po' di tutti gli altri temi, perché se io mi prendo cura mi ritroverò ad ascoltare. Vi è capitato di prendervi cura di qualcuno attraverso l'ascolto? E vi è capitato di prendervi cura di una persona attraverso un perdono dato? Ti stavi prendendo cura dell'altro, della sua miseria, della sua fragilità, della sua incapacità ad andare oltre, della sua poca amabilità, e attraverso il perdono lo accoglievi, te ne facevi carico. L'accoglienza è un altro modo di prendersi cura. Accogliersi gli uni gli altri, accogliere le persone difficili, accogliersi nella quotidianità della vita. La condivisione, il non vivere solo per noi stessi, condivisione del tempo, condivisione del denaro, condivisione dei talenti, anche questo non è forse un modo di prendersi cura? Quindi questo tema di prendersi cura racchiude un po' tutti i temi. È come se, non a caso, noi l'abbiamo fatto a caso, ma non a caso mi viene da dire, è al termine di questi, di queste tematiche, così noi possiamo fare una sorta di bilancio e forse stasera tornare alle nostre case con questa parola del prendersi cura, che ci richiamerà tutti gli altri temi, perché saremo chiamati ad ascoltare. Se decidiamo di prenderci cura gli uni gli altri, se entriamo nella decisione di vivere nella misericordia di Dio e di vivere della misericordia di Dio, la misericordia di Dio ci spingerà ad accogliere, a visitare i malati. Fratelli, io vi dico, la misericordia, sono convinto che ci spinga a fare cose che non abbiamo fatto mai, perché alcune cose non si possono fare senza la grazia di Dio. Come esortavo prima nella preghiera, non si può lodare Dio se non per grazia, non si può avere la gioia di andare a trovare gli ammalati se non per grazia, non si può accogliere se non per grazia, non si può ascoltare se non per grazia. Tutti possiamo testimoniare quanto è difficile amare. Ecco perché dico, la misericordia ci porterà, se noi apriamo il cuore, se noi rimaniamo attenti a questo passaggio di Dio nella nostra vita, questo Dio di misericordia, la misericordia ti porterà dove tu non pensavi di andare. La misericordia ti porterà a pensare con un pensiero nuovo. Perché le opere dello Spirito sono diverse dalle opere della carne, i pensieri dello Spirito sono diversi dai pensieri della carne. La carne dice: questa persona è morta, non c'è più niente da fare, l'ho persa. Lo Spirito dice: questa persona è morta alla terra e vive in cielo. Per fare un esempio tra i tanti. Lo Spirito ha la visione soprannaturale, celeste delle cose. Lo Spirito vede una persona, la carne vede una persona, lo Spirito vede un figlio di Dio, da amare e da accogliere. Ma se non c'è lo Spirito, non ci viene naturale, non ci viene facile vivere i gesti della misericordia. Per cui sin da subito entriamo in questa logica che questo anno di grazia ci è dato per smontare alcuni nostri modi di essere, di fare. Il Signore vuole farci nuovi. Questo termine nuovo nel cammino del rinnovamento è assai caro, perché noi facciamo i seminari di vita nuova. Questo anno di misericordia ci è stato dato per diventare nuovi, perché stiamo a cuore al Signore. Il Signore vuole farci nuovi, il Signore non vuole vederci poveri, non vuole vederci poveri di amore. Perché sapete perché? Perché quando si, non perché Lui vuole che noi amiamo così Lui è contento, perché quando amiamo noi siamo contenti, quando non viviamo solo per noi stessi noi siamo contenti. Per questo Dio è contento. Dio è contento quando ci rinnova nel cuore, nella mente, perché mentre ci rinnova, ci guarisce, ci libera, ci santifica, ci fa più belli, ci fa stare bene. Capite perché? Ecco, quindi siamo chiamati a entrare anche in questa logica della misericordia, che non è per fare qualche cosa per il Signore. Vivere, entrare nella logica della misericordia e vivere una vita più bella, vivere una vita più serena, vivere una vita più felice, perché siamo fatti per il Signore, siamo fatti per questo amore di misericordia. Solo questo amore di misericordia ci appaga, ci fa stare bene. Questo anno è finito e, come dicevo all'inizio, quando finisce un percorso, che sia un percorso scolastico, di studi vari, nel lavoro, al termine si fa un bilancio. E quali sono le domande che possiamo farci al termine di questo anno della misericordia che abbiamo vissuto qui nel gruppo, riflettendo, meditando su queste tematiche? Credo che le domande che possiamo farci sono queste: ho fatto esperienza personale della misericordia? Questa è la prima cosa. perché senza questa non posso andare avanti con le altre domande. Faccio continuamente esperienza della misericordia di Dio. In termini più concreti vuol dire: guardo di più ai miei limiti, alle mie fragilità, o mi immergo in questo oceano d'amore che mi fa forte, che mi fa capace, che mi cambia, che mi guarisce. In termini ancora più concreti vuol dire: credo più in me stesso o credo che Dio è amore, mistero d'amore onnipotente? Faccio i conti con i miei limiti o con la grandezza di Dio? Questo vuol dire fare esperienza della misericordia, cambiare completamente logica, pensare nell'ottica dell'amore di Dio. Perché il rischio potrebbe essere che ci angosciamo dopo questo anno di misericordia, perché facciamo sempre esperienza dei nostri limiti, faremo ancora, dopo questo anno giubilare, faremo ancora esperienza dei nostri limiti e delle nostre ristrettezze di cuore, ancora faremo esperienza, perché siamo terribilmente poveri, terribilmente fragili. Per questo occorre chiedersi: ho fatto esperienza della misericordia di Dio, prima ancora di fare, ho fatto gesti di misericordia, ho fatto esperienza del grande amore di Dio, perché solo questo, fratelli, cambia la vita, solo fare una grande esperienza dell'amore di Dio. Se è vero che un incontro umano può cambiare la vita di una persona, per esempio nelle esperienze di innamoramento, di una grande amicizia, se è vero questo, quanto è vero fare un'esperienza forte dell'amore di Dio? Quanto è vero, quanto può cambiare la vita incontrare realmente nella propria esistenza questo mistero d'amore onnipotente? Quindi una domanda che ci portiamo nel cuore in questi giorni, magari anche nella nostra preghiera personale: Signore, aiutami a capire quanto io ho fatto esperienza della tua misericordia. Se nei miei pensieri gira più il mio io o il tuo amore onnipotente? Cosa frulla nella mia testa? Cosa c'è nel mio cuore? E un'altra domanda può essere: siamo entrati quindi, lo dicevo già, nella logica della misericordia? E poi, abbiamo assunto la logica della misericordia? Abbiamo assunto realmente? Perché sapete voi che l'amore, quando arriva nel cuore, cambia. Sapete chi è che lo sa bene questo? Le suocere. Le suocere spesso lo dicono. Dicono: mio figlio o mia figlia non era così prima del matrimonio. Vuol dire la colpa è dell'altro. Perché quando si ama un po' si cambia, è vero o no? Se stiamo con il Signore cambiamo. E se non cambiamo vuol dire che non siamo entrati in questo mistero d'amore, o forse dobbiamo entrarci di più, dobbiamo entrarci meglio. Ma l'amore di Dio cambia la testa, il nostro pensiero, il cuore, cambia anche la nostra situazione psicologica, ci fa essere uomini risorti in Cristo, pieni del suo vigore. Ma questo anno si è chiuso, si chiuderà? Dicono di sì, vero? Papa Francesco dice che questo anno si chiuderà, ma questo anno della misericordia non è l'unico anno nel quale noi possiamo fare esperienza di tutto questo. La Chiesa ci ha dato un anno per attenzionare in modo particolare la misericordia di Dio. Ma la buona notizia che stasera riceviamo mentre veniamo esortati a prenderci cura è che riceviamo noi la forza, la grazia di prenderci cura, perché questo giubileo qua non si chiude, questa porta non si chiude, tutte le altre si chiuderanno. Abbiamo chiuso la tenda a Verona, le altre tende nelle altre città, le porte sante si chiudono, ma questa porta santa non si chiude. Questa porta santa è aperta davanti a te e tu puoi entrare e uscire. Dice il Vangelo: entreranno e usciranno e troveranno pascolo. Tu sei a casa, decidi di entrare nella porta santa, di lasciarti rinnovare dal Signore. Guarda a Lui, prega e trovi pascolo. Tu sei al lavoro e hai desiderio di incontrare il Signore, entra nel profondo del tuo cuore e di' al Signore: passo attraverso questa porta del tuo cuore e mi lascio amare. E la Bibbia dice, il Vangelo dice, entreranno, usciranno e troveranno pascolo. Perché questa porta santa non si chiude. La grazia di Dio ci è stata data per sempre. Chi ha sete, dice il Vangelo, venga a me e beva. Il problema è riconoscere la sete, semmai. Il problema è decidere dove beviamo, perché se continuiamo a bere a cisterne screpolate, ha detto bene Geremia, cercano acqua dove acqua non c'è. E se non mi lascio cambiare il pensiero dalla grazia di Dio, cosa farò, cosa continuerò a fare? Avrò nella mente i miei pensieri, non i suoi, non i suoi, i miei. Ecco perché siamo chiamati a non chiudere nessuna porta. Abbiamo finito questo anno particolare di grazia del Signore, ma la parola di Dio dice: lo Spirito del Signore è su di me, il Signore mi ha mandato a proclamare la scarcerazione dei prigionieri, a prolungare l'anno di misericordia del Signore. Prolungare l'anno di misericordia vuol dire ogni volta che vuoi, tu hai un Dio d'amore che ti aspetta, un Dio di amore che è pronto a perdonarti, un Dio d'amore che ti accoglie, un Dio d'amore che ti sostiene, un Dio d'amore che ti guarisce il cuore, che ti dà un pensiero nuovo, che ti stringe a sé. Non è finito il tempo della misericordia, perché non si arresta il tempo della grazia. Perché uno può dire: ci sono ancora tante inconversioni nella mia vita. Gloria a Dio, non è finito il tempo della grazia, quindi è aperto anche il tempo della conversione. Capite? Perché si può, ogni tanto, se uno guarda a se stesso, verrebbe da dire: insomma, Signore, tu mi dai tanto, in sintesi, e io ti do poco, sì o no? E invece, finché siamo nella grazia, finché siamo attenti a questa porta che è aperta, siamo anche nel tempo della conversione. Per cui vuol dire che dobbiamo sempre rallegrarci di più della sua grazia che ci viene data sempre, piuttosto che affliggerci per le nostre mancanze. Quindi il giubileo continua, perché il giubileo è stato inaugurato dal Signore per non chiudersi mai, per non finire mai, e la misericordia di Dio ci aspetta ancora per farci grazia e per farci entrare sempre più in tappe nuove di conversione. L'argomento di questa sera è quello invece della cura. Siamo chiamati a prenderci cura, perché la misericordia è concreta, l'abbiamo quest'anno contemplata nel mistero della croce, l'abbiamo contemplata nel mistero di Gesù che ha donato la sua vita per noi. Quindi la misericordia mette in moto qualcosa, la misericordia di Dio è concreta. Ecco perché in pastorale abbiamo pensato a questo tema: prendersi cura, perché non c'è esperienza di misericordia se non nella concretezza, compassione, perdono, accoglienza, gli ammalati, la nostra quotidianità, li abbiamo rese attuali perché la misericordia di Dio è concreta. E quindi dobbiamo imparare da chi a diventare misericordiosi? Chi dobbiamo guardare per cominciare come bambini qualche passo verso la misericordia? Dobbiamo guardare a Gesù. Per questo ascoltiamo il Vangelo, un tratto del Vangelo che ci fa contemplare la misericordia di Dio, come il Signore si fa vicino, come il Signore si fa concreto nel suo agire. Ascoltiamo il brano del Buon Samaritano, Luca 10, 25, 37.
Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù riprese: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita giunto in quel luogo lo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò in una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno». Chi di questi 3 vi sembra che sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va e anche tu fa lo stesso».
Ci sono dei verbi in questo Vangelo, è ricco, ci sarebbe da fare una catechesi solo su questo Vangelo, ma prendo spunto di qualche verbo che è all'interno di questo testo. Gli altri, leviti, sacerdoti, passano e vanno oltre. Gesù, primo verbo, vede. Questo è un verbo assai caro, perché il Vangelo, vedere nel Vangelo non è gli occhi della vista, il vedere nel Vangelo è il vedere oltre. Gesù ha occhi che vedono e ha compassione nel Vangelo di quelli che non vedono, perché la cecità chiude le porte all'esperienza della misericordia. Possiamo essere ciechi e non vedere Dio, la cecità spirituale, e possiamo essere ciechi e non vedere i fratelli. Se non vediamo Dio, siamo conseguenzialmente ciechi, non riusciamo a vedere i fratelli, non abbiamo questa vista spirituale delle cose. Tutti passano oltre, il buon samaritano si ferma, ebbe compassione, si fa carico, si prende cura, lo affida. Vedete quanti atti? Sembra, mentre riflettevo su questo brano, mi veniva in mente un altro brano del Vangelo che voi vi ricorderete sicuramente, quando si dice: se uno ti chiede di fare con lui un miglio, tu farne con lui 2. Perché la misericordia non è nella logica nostra: mi chiedi un favore, te lo faccio, tu mi dici grazie, io sono contento e tu pure. La logica della misericordia è questo andare oltre. Prendersi cura, sarebbe bastato, si è fermato, tanti non si erano fermati, si è fermato, non è andato oltre, lo vede, ha provato pure compassione, ha patito con lui, gli ha curato un po' le ferite, ma poi doveva andare. Come noi, è vero, anche noi dobbiamo andare, non possiamo fermarci con tutti i poveri della strada, con tutti i colleghi al lavoro, non possiamo fermarci con tutti i nostri parenti. Ma forse qualcosa potremmo farla. Non posso tenermi a casa gli anziani, ma forse qualche gesto in più di presenza posso farlo. Qualche gesto in più di attenzione posso farlo. Prendersi cura vuol dire fare un miglio in più. Nella logica del Vangelo, prendersi cura non è solo perbenismo, un atto di gentilezza, è un'espressione, un moto della misericordia. Per questo Gesù nel Vangelo dice: ti chiede di fare un miglio, fanne con lui 2. Ti chiede il mantello, ma dagli pure la tunica. Perché la logica della misericordia apre al di più, ma non perché si diventa tutto ad un tratto bravi, perché si scopre che abbiamo tanto da dare, si scopre che Dio è amore infinito. E quando tu dai qualcosa ti sembra sempre poco, perché sai che il tutto che puoi dare è Dio e vorresti dare Dio a tutti. Mi piace un'espressione di Elisabetta della Trinità che dice: io gioisco quando prego perché penso di essere un prolungamento di Lui. Questo vuol dire prendersi cura. riesco a prendermi cura secondo la logica del Vangelo, non secondo le nostre ristrettezze umane, se vivo dentro questo mistero d'amore di Dio, se mi sento abitato da Dio, se mi sento un suo prolungamento. E quindi questo verbo lo portiamo anche noi nel cuore, lo vide, e chiediamo al Signore, come i ciechi del Vangelo, se in certe situazioni questa riflessione ci aiuta a capire che non abbiamo avuto abbastanza cura, chiediamo al Signore che ci dia uno sguardo nuovo, che ci dia come di vedere in modo nuovo. Cosa possiamo fare? Perché poi la misericordia è anche creativa nei gesti, nelle modalità. E in questo Vangelo abbiamo visto la prima cosa che gli è venuta da fare: ti ho dato tutto quello che potevo, ma posso ancora affidarti, posso ancora fare qualche cosa per te, posso farmi vicino in un'altra maniera. L'importante è vedere, perché quando vediamo, secondo il Vangelo, i gesti, le attenzioni vengono naturalmente, scaturiscono da sole, perché vediamo in Dio le cose e le situazioni. D'altronde Gesù rivela il volto di Dio, e i documenti di questo anno della misericordia, i documenti della Chiesa, il titolo di alcuni slogan era Gesù il volto della misericordia di Dio. Gesù in quel mistero della croce, in questo mistero d'amore onnipotente, perché onnipotente? Perché ha vinto la morte. Gesù non è che ci ha rivelato qualche cosa di indefinito, un mistero di amore onnipotente. Quando noi diciamo tu nella lode, tu sei onnipotente, vuol dire che lui può tutto, anche quando quelle cose che noi gli abbiamo chieste non le abbiamo viste realizzate. Rimane che Dio può tutto perché ha vinto la morte. Perché ha vinto la morte. E Gesù sulla croce ci ha rivelato il volto della misericordia del Padre. E in Deuteronomio leggiamo i tratti di questo Dio che Gesù ci ha rivelato. E parla questo brano dell'amore di Dio e la cura di Dio per Israele. Lo avrete sentito altre volte. Dice di Israele: lo educò, ne ebbe cura, lo custodì come pupilla del suo occhio, come aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati. Gesù rivela questo Dio di misericordia, veglia come aquila la sua nidiata, lo custodì come pupilla del suo occhio, lo educò, ne ebbe cura. E questi possono diventare anche i nostri modi di vivere la misericordia. Vivere la misericordia vuol dire anche per noi educare, lo vedremo più avanti, per esempio i bambini, chi lavora con i bambini, ma i figli, educare, prendersi cura nell'educazione e non passare oltre. Sapete, ho visto davvero tante situazioni in cui la tentazione di oggi è passare oltre anche riguardo all'educazione dei figli. Sento, vedo, ma mi sono stufato, non dico, faccio silenzio. Questo non è prendersi cura. Prendersi cura costa, e molliamo perché non siamo sospinti dalla grazia di Dio. Ma se fossimo sospinti dalla grazia di Dio, saremmo anche ispirati, e il Signore ci aiuterebbe a non passare oltre. Perché è un'occasione di amare, quando siamo chiamati a educare, per esempio, i figli, le nuove generazioni, e siamo tutti chiamati, chi per lavoro, chi perché è genitore, chi perché è nonno, chi perché è catechista, magari sacerdote, tutti siamo chiamati a prenderci cura anche di educare. C'è da educare la Chiesa anche. Anche nella Chiesa siamo chiamati, come Dio si prende cura del suo popolo. La Chiesa ha bisogno di chi serve. Ogni tanto Don Lorenzo chiama ai servizi, anche qui siamo chiamati a prenderci cura della casa di Dio. Nel libro di Ageo si dice: voi vi date preoccupazione per le vostre case e la mia casa è ancora in rovina. San Francesco d'Assisi sente questa chiamata a prendersi cura della casa di Dio, riparare la Chiesa. Ecco, la misericordia ci spinge a gesti concreti, amore per i bambini, con la cura, con questo gesto di educare, di accompagnare. Non si educa con le urla quando non se ne può più. L'educazione è un processo lento, non puoi passare oltre 10 volte e una volta diventi una bestia furiosa perché non ce la fai più. Non hai educato. Dio educa il suo popolo piano piano. Dio parla a Israele. Mi piacerebbe dire qualche citazione, ma non posso perché il tempo è poco. Ma Dio accompagna Israele, Israele non capisce niente di quello che Dio sta facendo. Si lamentano di quello che trovano, ricordano quello che hanno lasciato, le cipolle d'Egitto. Dio gli dà i segni per dire che è presente nella loro vita, gli dà la manna e Israele cosa fa? La manna per oggi e per domani. Dio dice no, la manna solo per oggi, così domani confidi ancora in me. E Israele vede la manna, vuole il pane, non capisce che Dio lo sta educando. Capite come l'educazione è un processo lento, prendersi cura è un processo lento, educare, accompagnare anche i fratelli nella fede, accompagnare chi è piccolo, debole per motivi psicologici, accompagnare i bambini. È un processo lento che la misericordia però ci fa capaci, ci fa sacramento di Dio misericordioso che ebbe cura del suo popolo e lo educò, lo aveva a cuore, lo custodì come pupilla dei suoi occhi. In questi giorni Papa Francesco, in una omelia a Santa Marta, ha davvero fatto una bella riflessione sull'amore, che mi sembra molto appropriata per aiutarci a capire che il prendersi cura vuol dire essenzialmente far diventare questo amore concreto, perché se non diventa concreto non è amore di Dio. E noi ci illudiamo di vivere qualche cosa dell'amore di Dio, ma finché questo amore di Dio non è concreto, non è amore di Dio. E il Papa ci aiuta molto bene con questa riflessione a capire quanto davvero dobbiamo aprire il cuore a questi gesti concreti di amore. Perché sapete, Platone, che era un filosofo, parla dell'iperuranio, il mondo delle idee. Chi ha studiato filosofia si ricorda, c'è la realtà, dice Platone, e c'è il mondo delle idee, e le cose che viviamo hanno una piccola cosa, c'è una piccola essenza nelle cose dell'idea, però l'idea, per esempio dell'amore, è nell'iperuranio, è in un mondo che è lontano da noi. Nella realtà c'è qualche cosa che ci assomiglia. Nella realtà lui non ci ha amato dal mondo delle idee. Il Signore è venuto, si è incarnato nella storia, in un tempo. Questo amore suo non è nell'iperuranio. Dio non è rimasto comodo in cielo, ha tanto amato il mondo, dice il Vangelo, da mandare a noi il suo Figlio unigenito, perché chiunque creda in Lui abbia vita eterna. E anche noi siamo chiamati a scendere dall'iperuranio. Io ogni tanto glielo dico ai miei alunni, quando spiego e li trovo con la bocca aperta a guardare il cielo, gli dico: vieni giù. E lo facciamo anche nella vita spirituale. Viviamo in questa dimensione eterea, perdendo la gioia delle piccole cose, la gioia dei gesti concreti. E il Papa ci incoraggia a entrare in questa concretezza del prendersi cura dei gesti concreti, così. Dice: l'amore di Dio non è una ideologia, come diceva Platone. Lui non ha detto di Platone, Platone l'ho pensato io. Non è un'ideologia, non è intellettualismo. Adesso so un sacco di cose di Dio, quante cose che facciamo, i gruppi di crescita, l'incontro di comunità, i convegni diocesani, regionali, nazionali, quante cose sappiamo di Dio. Il Papa dice no, non si tratta di sapere, di intellettualismo, di ideologia sull'amore di Dio. Il criterio dell'amore cristiano, dice il Papa, è l'incarnazione del Verbo, è il fatto che Gesù si è incarnato. Questo è il criterio dell'amore cristiano. Tutte le volte che mi interrogo sull'amore cristiano, sulla misericordia, devo fare i conti, come Don Roberto, con i numeri, con i volti, con i gesti, con il tempo dedicato. Così devo fare i conti, se no i conti non quadrano, quadrano nell'iperuranio, idee astratte però, buona volontà, buoni propositi. Non so chi lo diceva, ma dice che la strada dell'inferno è lastricata di buoni propositi. Quindi per dire che i buoni propositi non bastano, ma non è che non bastano a Dio, non ci fanno felici. Finché tu pensi di amare di più e non lo fai con i gesti concreti, stai perdendo tempo nella felicità, stai ritardando la tua felicità. Quando invece aumentiamo i gesti di amore, li viviamo nella semplicità della quotidianità, ma ci apriamo a questo amore di Dio che ci spinge. Non è forse vero che quando siamo stati chiamati ad amare con difficoltà, con i gesti concreti, abbiamo sentito una grande pace nel cuore, ci siamo sentiti in un certo qual modo soddisfatti, perché siamo figli di Dio, dice Giovanni, lo siamo realmente e ci realizziamo quando amiamo come Lui, nei fatti, con i fatti e nella verità. Siamo più contenti perché ci realizziamo, vediamo in quel gesto di amore che noi siamo quelli lì, capaci di amare. Quando non lo facciamo, non stiamo bene nel cuore, nello spirito, perché non stiamo vivendo per quello che siamo. Non stiamo vivendo per quello che siamo. Quindi il Papa ci dice: il criterio dell'amore cristiano è l'incarnazione del Verbo. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto. E lo dice Giovanni, nella prima lettera di Giovanni, il comandamento che abbiamo ricevuto è di camminare in questo amore. Ma che bella sarebbe la vita cristiana se tutti entrassimo in questo comandamento che ci è stato dato, di camminare nell'amore. Tutti se ne accorgerebbero. Vero, Don Lorenzo? Tutti si accorgerebbero. Per questo Gesù dice: guardate da come si amano, guarderanno da come vi amate, perché questo attira. Se tu sei portatore di misericordia, attiri l'attenzione degli altri, ma non per dare gloria a te stesso, per dare gloria a Dio, per suscitare il desiderio di Dio, la libertà da tante stupidaggini, di una vita falsa. E il Papa dice: quando l'amore non è concreto, scarnifica la Chiesa. Mai sentita questa affermazione prima di adesso. Il Papa Francesco davvero ha un linguaggio tutto suo. Scarnifica la Chiesa. Fuori dal mistero dell'incarnazione, dice Papa Francesco, guardate che bello questo passaggio, si arriva al triste spettacolo di un Dio senza Cristo. Se non ho i gesti di amore, sto amando un Dio che non è il Dio di Gesù Cristo. Chissà quale Dio è, perché il Dio di Gesù Cristo è amore incarnato, che si prende cura, che si fa carico. Se io non vivo in questa dimensione del donarmi, sto vivendo un Dio senza Cristo, dice il Papa. Dio, sto vivendo un Cristo senza Chiesa. Dico Gesù, prego Gesù, ma un Gesù senza Chiesa, e un Gesù senza Chiesa non esiste. Se non hai a cuore le relazioni, di costruire la fraternità, di prenderti cura, di evangelizzare, di amare, di essere, di portare il gusto, il profumo del regno di Dio dove non si sente, non si vede, tu ami un Cristo, preghi un Cristo senza Chiesa. Ma un Dio senza, un Cristo senza Chiesa non c'è. Gesù stesso ha detto, quando era con gli apostoli pensavano che l'amore di Dio era per loro, per stare un po' bene, tipo come l'Aulin, mi prendo l'Aulin oppure mi faccio un weekend. Loro avevano un po' Gesù così, e quindi se lo portavano, cercavano di afferrarlo e di portarselo secondo il loro modo di vedere le cose. E Gesù gli diceva: andiamo via da qui, ho altre pecore che non sono state raggiunte. La Maddalena lo voleva afferrare, non mi afferrare, devo andare, perché Cristo ha la Chiesa, ho altre pecore. Era un continuo spostarsi. Il figlio dell'uomo non ha un posto dove posare il capo, perché Gesù ha a cuore la Chiesa. Quando noi amiamo senza gesti, amiamo un Gesù, un Cristo senza Chiesa. E qui volevo sottolineare il valore del cammino che stiamo iniziando a fare nel gruppo, il cammino che fa tutta la Chiesa, vero, nelle parrocchie, ma noi come forma, espressione di questa Chiesa nel movimento del rinnovamento qui nel nostro gruppo, viviamo l'esperienza dell'incontro di comunità. Questo è un modo per gustare, sperimentare che Cristo ha la Chiesa, che siamo discepoli di Cristo e membri di una Chiesa, di una realtà concreta, di tutta la Chiesa che si concretizza in una realtà che può essere la parrocchia, può essere il gruppo. Capite allora che bisogna uscire dalla logica vado al gruppo. Prendersi cura vuol dire anche aprire il cuore al dono dei fratelli, al dono di una comunità, al dono della Chiesa. E poi dice: c'è un altro rischio ancora, Papa Francesco. Chi ama solo con le idee ama una Chiesa senza popolo, quindi un Dio senza Cristo, un Cristo senza Chiesa, una Chiesa senza popolo, perché tanti vanno in Chiesa, tutti noi veniamo al gruppo, diciamo di credere nella Chiesa, lo diciamo tutte le domeniche, credo la Chiesa, ma Papa Francesco dice: può esistere una Chiesa senza popolo. Ma una Chiesa senza popolo, che Chiesa è? Se questa Chiesa non ha volti, non ha storie, se non sperimento di dedicare tempo, e questo sapete non solo nelle realtà ecclesiali, siamo chiamati a farlo lì dove siamo, perché la Chiesa non ha, il Regno di Dio non ha confini, a Dio appartengono tutti gli uomini di buona volontà, il Regno di Dio non ha confini, quindi lì dove siamo, questo atteggiamento di apertura, di anche condividere la nostra fede, è una chiamata che ci deve stare a cuore per non rischiare di amare una Chiesa senza popolo, un Dio senza Cristo e un Cristo senza Chiesa. E poi cosa abbiamo da attenzionare per vivere questo prendersi cura? Quando Dio ha creato il mondo, ci ha affidato il mondo, vi ricordate le parole della Genesi? Questo è vostro, abitatelo e soggiogatelo, è vostro, è dono. Per cui siamo chiamati a prenderci cura anche dell'ambiente, vero? E degli ambienti, e di tutte le cose create. Nel documento Laudato Si, Papa Francesco dice: il libro della creazione è indivisibile. Cioè non puoi dire: mi prendo cura della mia famiglia e non mi prendo cura del creato. Dice: un atteggiamento così unico nel cuore dell'uomo, che se l'uomo vive la creazione come un dono, tutta la creazione è come un libro che non è divisibile, per cui ci sta dentro la famiglia, le relazioni sociali, il lavoro, la Chiesa, la giustizia per i poveri, la giustizia sociale, tutto ci sta dentro, perché d'altronde quando siamo in Dio l'uomo non è diviso, è unificato, è pacificato, per cui sa prendersi cura dell'ambiente, sa prendersi cura della famiglia, e bisognerebbe cominciare con i piccoli gesti. Guardate che queste cose non sono difficili, non vuol dire chissà cosa, vuol dire per esempio entrare nella logica del prendersi cura in famiglia, vuol dire decidere di non guardare i cellulari da una certa ora quando è il tempo del dialogo, per esempio. Si assiste a questo triste spettacolo che non c'è spazio per gli adolescenti che avrebbero bisogno di parlare, di una parola, ognuno nel suo mondo, il papà il suo calcio, la mamma la sua telenovela, il figlio il suo PC e la sua musica. Si potrebbe cominciare da lì, non dividere questo libro della creazione, tutto ci è stato dato, la famiglia, le relazioni, le amicizie, prendersi cura. Chi vive in questo fiume dell'amore di Dio sa prendersi cura degli amici, perché è una presenza significativa tra gli amici. Al lavoro manifesta anche la sua fede e vive il lavoro, un gesto concreto, per esempio, per vivere questa cura nel lavoro, cominciare a non vedere più numeri. Pensate voi, i medici, tutto il personale paramedico, se non sono nella fede, qualcuno anche uomo di buona volontà, e grazie a Dio ci sono anche dei gesti belli, ma se non siamo in questo sguardo diverso, gli ammalati, sapete cosa diventano? Numeri. Non si chiamano più neanche per nome, numero 13, numero 20. Quindi nel mondo del lavoro cominciare a non vedere numeri, cominciare a vedere persone, per esempio. Le relazioni sociali, essere presenze significative, anche lì. Chi di noi non ha relazioni nella società che potrebbe essere bello condividere una parola che permette all'altro di riflettere, un gesto sociale. L'interessamento anche delle cose di tutti. Capite che questa dimensione del prendersi cura è totalizzante, perché il libro della creazione non si può dividere. Siamo chiamati a vivere tutto ciò che siamo, tutto ciò che abbiamo, nell'ottica del dono e quindi della cura. Mi avvio alla conclusione. Siamo chiamati quindi ad abitare, come siamo stati chiamati ad abitare il mondo donato, siamo chiamati ad abitare tutti questi capitoli di questo libro della creazione, abitare le relazioni, abitare la famiglia, abitare il lavoro. Abitare vuol dire non esserci tanto per esserci, abitare vuol dire esserci con tutto il cuore, essere presenti. Prima di tutto a noi stessi, a ciò che siamo. Sei padre, sii presente al tuo essere padre. Sii marito, sii presente al tuo essere marito. Sii presente al tuo essere moglie. Ci sono delle cose da fare, dei gesti da fare che realizzano ciò che sei nell'ottica della creazione. Sei madre, sei chiamata ad educare, a prenderti cura. Ti è stato affidato questo capitolo della creazione. Ecco. Che il Signore ci dia di entrare, ecco, in questa logica per goderne i frutti, non perché così Dio è più contento di noi. Dio è già contento di noi perché gli stiamo troppo a cuore, ma perché noi possiamo entrare nella gioia di chi vive soddisfatto, perché ha realizzato ciò che è. Di questo si tratta. Prendersi, quando noi ci prendiamo cura, realizziamo ciò che siamo, e non c'è niente di più che realizza l'uomo. Ci sono persone che lavorano 13 ore al giorno e sono di una tristezza infinita, ci sono articoli che parlano di questo, perché non hanno tempo per realizzare se stessi, vivono in un ruolo, sono ormai dentro a un ruolo e vivono solo per quella cosa lì. Vivere nell'amore vuol dire soddisfare se stessi, e quindi è questo che ci realizza, non quello che facciamo tanto per fare, come per esempio una carriera lavorativa. Non è questo che ci realizza, non sono i ruoli, i titoli. Ci realizza allora il modo come facciamo le cose, il modo come facciamo le cose. Un povero può essere più soddisfatto di una persona che lavora 13 ore al giorno, perché magari ama e dona, condivide tutto quello che ha. E spesso i poveri ci testimoniano questo, perché chi non ha niente da dare è libero da se stesso e quindi ama con più facilità. E una bella frase, sempre, che è scritta in questo documento Laudato Si, che è la cura delle cose create, dice di San Francesco, e dice: uno nella Chiesa l'ha realizzato questo, era armonico, era capace di stare vicino a Dio e di prendersi cura della natura, dei poveri, della giustizia sociale, della Chiesa, Papa Francesco dice: uno l'ha realizzato questo e viveva come una persona pacificata, armonica. E ci dice come viveva San Francesco, due termini che credo ci possono servire per la nostra crescita e per la nostra riflessione. Dice Papa Francesco: Francesco viveva come mistico e come pellegrino. Torniamo a quello che vi ho detto prima. Siamo pellegrini sterili se non siamo mistici. Pellegrini sterili, gente che cammina, percorre la sua strada, vive la sua storia, ma sterili, perché non abbiamo niente da dare. Francesco era pellegrino ricco di bene e di grazia, perché era mistico. Quindi concepirci prima di tutto mistici, mistici uniti a Dio, l'intimità con Dio. Questo anno di misericordia sarebbe già un frutto grandissimo se ci porterebbe a entrare nel desiderio di vivere una intimità maggiore, entrare in una intimità maggiore con il Signore. Credo che il sogno di Dio sia quello di vederci al termine di questo anno, allora, più vicini a Lui, più vicini a Lui, più felici per aver sperimentato e gustato il suo amore, più liberi da noi stessi, più forti del suo amore e non delle nostre fragilità, più capaci di fermarci, più capaci di vedere, di farci vicini, senza passare oltre, più capaci, con uno sguardo attento, di ridare dignità, capace di fare rivivere. Il Signore, credo che il suo sogno sia di darci uno sguardo, un'attenzione, una capacità di prendersi cura, capace di fare rivivere. Una pianta senza cura cosa fa? Muore. Un bambino senza cure quando nasce cosa fa? Muore. Prendersi cura è un atto culturale. E nella cultura dell'uomo il prendersi cura è vitale, è un atto culturale, sin dalla nascita dell'uomo. Vive ciò che noi dedichiamo tempo, ci prendiamo cura, vive. Non è forse vero che se coltivi un'amicizia, l'amicizia vive? Non è vero che se coltivi il matrimonio vive, diventa più bello, si rafforza? Non è bello che se coltivi il tuo frequentare la comunità cresce il tuo amore, entri sempre di più nel vivo, cresci? Cos'è che vive? Ciò di cui ti prendi cura, ciò che cominci a trascurare, la trascuratezza, la mancanza di cura è il principio della morte, delle cose, delle relazioni e quindi della nostra realizzazione. Bene, io ho finito e vi lascio all'ascolto di una canzone che ha fatto pensare e riflettere tanti, molto amata, La cura di Franco Battiato. Perché la sapienza di Dio travalica, la Chiesa stessa insegna che la sapienza di Dio travalica persino i confini delle religioni. Per cui io credo che in questo brano, che ascoltiamo, è scaturito da un cuore che vede. Da un cuore che vede, perché la sapienza di Dio travalica i confini stessi della Chiesa. Ascoltiamola e la dedichiamo a noi perché possiamo cominciare presto a prenderci cura. Amen, alleluia.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebriranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trave di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Zanella.